Allora, dicevamo, la volta scorsa già vi ho fatto tutta una serie di pippe a proposito della questione del perché si studia, come si studia, eccetera, eccetera. Se qualcuno vuole approfondire la questione non ha che da chiedermelo. Se qualcuno vuole dei consigli di lettura non ha che da scrivermi, nel senso che io normalmente quando prendo in carico degli studenti poi mi riporto per tutta la vita. C'ho gente che so 20 anni che mi scrive, quindi figuratevi. Perciò liberi, nel senso che qualcuno che dia una mano è utile in certi casi. Il problema è che quello che dà una mano dovrebbe rendersi, come dire, sempre meno ingombrante. L'idea generale è quella. Io ho un sociologo di riferimento, di cui non so se faremo in tempo a parlare molto, ma si chiama Georg Simmel. Era un sociologo tedesco dei primi del Novecento, che ha aspettato anni e anni per avere una cattedra perché aveva un modo di lavorare un po' atipico rispetto a quelli che erano gli standard accademici del tempo, e quando poi ha vinto la cattedra ha cominciato a dire che tutto sommato la figura del professore si poteva anche abrogare, perché non è che fosse così importante, quindi insomma uno poi si spiega perché aveva avuto qualche difficoltà. Però l'idea generale è esattamente quella, nel senso che una delle sue frasi più interessanti è dice: io posso indicarvi una strada, però poi siete voi a dover camminare, non è che vi posso portare in braccio, fondamentalmente l'idea generale è quella. E l'idea della cultura soggettiva è esattamente questa, ovvero sia darvi degli strumenti grazie ai quali possiate camminare da soli, perché non ci sarà sempre qualcuno al vostro fianco. Cattive notizie, pessime notizie, ogni tanto qualcuno deve anche darle, però funziona così. Prima o poi sarete da soli, dovrete fare da soli, avrete bisogno di avere delle competenze che vi aiutino a far questo, non delle competenze specifiche. Voi ovviamente avete anche bisogno di competenze specifiche, però, come dicevamo l'altra volta, queste competenze cambiano, no? Perché siete in tanti a lavorarci e soprattutto siete gente che viene da tutto il mondo, quindi ricomincio con tutta la storia dell'inglese, ma vorrei che vi entraste in testa, nel senso che voi avrete tra le tante risorse a disposizione dei gruppi di lavoro internazionali. Dei gruppi dove tutti i fisioterapeuti si metteranno a confronto, degli ambiti di convegno dove si andrà a discutere con colleghi, e questi colleghi parleranno inglese perché verranno dalla Thailandia, verranno dal Giappone, verranno dal Belgio, verranno da tutti i posti del mondo. E se voi non parlerete inglese, resterete fuori. Non è che a me piaccia l'idea che voi dobbiate studiare l'inglese in sé, anche se in effetti mi piace perché l'inglese secondo me è una lingua eccezionale. Però a parte questo, vi serve. No, possiamo rompere. È possibile che ci si rompano le palle da anni sulle questioni lavorative e poi una delle parti fondamentali della questione lavorativa la lasciamo da parte come se non servisse? La concorrenza è globale, ragazzi. E oggi la lingua franca, che ci piaccia o meno, è l'inglese. Quando ce ne sarà un'altra, ne studieremo un'altra. Ma al momento attuale, l'80% delle pagine su internet è in inglese. Il 100% dei convegni accetta relazioni in inglese più altre lingue, ma le altre lingue ne parla nessuno, quindi con chi parli? Cioè, pensate che sia divertente scrivere in inglese? No, non lo è, perché quando devi dire delle cose sensate la tua lingua aiuta. Ma noi scriviamo in inglese ormai, perché altrimenti non c'è verso di capirsi con gli altri. È piuttosto semplice. Capito? Quindi è una considerazione che va fatta sulla pragmaticità della questione. Oggi, per lavorare, l'inglese è fondamentale. Zero. Fine. Dopodiché il resto, se parlate altre lingue, meglio, come vi dicevo l'altra volta, perché sono cose che a curriculum, in Italia in particolare, rendono, perché qui le lingue ne parla nessuno. Dopo tutti questi anni stiamo esattamente nelle stesse condizioni in cui stavamo quando ero piccolo io, il che comincia a essere un po' di tempo fa. Quindi, detto questo, il vostro problema quale sarà? Che le competenze specifiche che vi vengono date qui scadranno. Ci saranno persone che avranno delle idee innovative, ci sono una serie di ricerche e di scoperte fisiologiche, fisiche e neurofisiologiche che stanno mettendo in dubbio quasi tutta la nostra attuale rappresentazione dell'essere umano e del modo in cui funziona. Quindi, fra 5-6 anni, e mi sto tenendo molto comodo, quello che avrete imparato qui sarà obsoleto. A voi resterà il bisogno di continuare a imparare. Non so se questa cosa è chiara. Quindi, all'università, quello che a noi interessa principalmente è che voi abbiate degli strumenti per sapere come fare andare avanti. Perché non è che vi mettiamo sul mercato e rimanete lì come abbiamo fatto. Questo poteva andare, che ne so, 50 anni fa, 60 anni fa. Il concetto con cui lavoravamo, lavoravano, che a quel punto ero piccolo, se Dio vuole o non c'ero proprio, era che tu venivi istruito su della serie, una serie di cose che ti sarebbe bastata per quasi tutta la tua carriera professionale. Quindi, dopo che una volta fatto quello, finita la frasca, vai e lavori. Oggi non funziona più così. Oggi il sapere è un, come dire, un'officina costante, una fabbrica di San Pietro. Non c'è modo che finisca. Ok? Quindi, noi fondamentalmente oggi parliamo di come funziona il sapere. Perché è una cosa che, non so se ci avete fatto caso, ma non vi ha mai detto nessuno. Noi all'università, a scuola, parliamo dei contenuti del sapere. Ma di come funziona il sapere non parliamo, lo diamo per scontato, come se fosse una cosa banale, automatica. Non lo è per niente. Ed è esattamente lì il problema. Okay? Quindi uno studente universitario, dal mio punto di vista, deve sapere come fa a sapere e anche rendersi conto che quello che lui sa e i modi in cui lui sa sono tutt'altro che, come dire, a prova di errore. Anzi, spesso e volentieri sono modi che comportano errori, che hanno dei costi. Cominciamo col famoso mito di Procuste, che tanto è sempre, come dire, un hit. Vedo, sì, la dottoressa Rumore lo sa a memoria pure lei. Qualcuno sa cos'è il mito di Procuste? Per ipotesi. Intanto la butto lì, non si sa mai, magari una sorpresa. Sai. Se vi capita... Tra le altre cose, ci sono una serie di nuove riduzioni di miti greci in lingua normale, moderna, che sono bellissimi. E i miti greci sono uno spettacolo, assolutamente. Uno degli autori che ha fatto la cosa, una delle cose migliori si chiama Carol Kereny, ed è, ma non mi ricordo mai come stanno messe le Y e le I, però insomma in linea di massima dovrebbe essere tipo così o viceversa, insomma. E si chiama Gli dei e gli eroi dell'antica Grecia, se non erro, sono due volumi, ma veramente uno spettacolo. Perché? Perché il discorso mitico che abbiamo disprezzato per secoli, perché appunto pre-moderno, pre-scientifico, pre-razionale, pre tutto quello che vi pare, per molti versi è in grado di dare dei messaggi, delle idee, delle concezioni, quelle che gli inglesi chiamano insights, delle idee profonde in qualche misura, che il discorso razionale non riesce a fare e ti rimane impresso. Io di nuovo ho studenti dei 20-25 anni fa che mi ricordano, ah, il letto di Procuste ancora me lo ricordo, non si ricordano nient'altro, ma quello gli è rimasto qua proprio. Perché evidentemente abbiamo la nostra memoria funziona su una serie di meccanismi dei quali ancora non è che abbiamo capito moltissimo, ma il discorso dei simboli e dei racconti mitologici funziona molto molto bene. Insomma, morale della favola, chi è sto benedetto Procuste? Procuste è un tizio estremamente antipatico, che un bel giorno si appropria di un passo montano sulla strada che va da Atene a Delfi, sul monte Coridallo, oggi me lo ricordo, ve lo dico, non è importante, ma comunque. E quindi, ovviamente, come chiunque si appropria di una situazione di questo genere, impone un passaggio, no? Devi pagare un qualcosa perché ti sia permesso di passare. Vi faccio presente che nei miti le cose sono, quello che ti dicono è normalmente importante. Perché Atene e Delfi? Perché Atene è il centro politico della Grecia e Delfi è il centro spirituale della Grecia. Quindi tra la dimensione trascendente e la dimensione concreta della politica c'è un intoppo, c'è Procuste. E cosa fa pagare Procuste? Vediamo se manteniamo lo standard oppure cambia qualcosa. Qual è il pedaggio che impone secondo voi? Non è difficile, eh? Una collana di salsicce, denaro, insomma si può dire qualcosa, ecco, fondamentalmente. L'idea è interessante perché a noi viene sempre in mente il denaro. A Procuste del denaro non gliene frega un accidente perché ai tempi le cose erano diverse. Procuste ha un letto e tu ti devi sdraiare sul suo letto. Se sei della misura del letto passi, se no ti adatta. E ti adatta in modo di splatter. Ecco, Tarantino sarebbe contentissimo, nel senso che se sei troppo lungo taglia quello che avanza, se sei troppo corto t'allunga finché non ci stai, insomma diciamo che te fa delle cose antipatiche. E questa cosa ovviamente andando avanti diventa un po' seccante anche per le autorità greche, no? Voglio dire, insomma, poi è uno che te sfascia la gente strada facendo, quindi si trova a passare per Atene, mi pare Perseo, mi pare, pure questi si chiamano tutti uguali, quindi diciamo Perseo, un eroe, e gli dicono, senti, fai qualcosa perché veramente la situazione si è fatta imbarazzante e quindi dovresti rimediare. Perseo va, essendo un eroe vince, e come vince? Mettendo Procuste sul suo letto e adattandolo a sua volta. Quindi scopriamo che tra Procuste e letto non c'era una no? Come dire, non so se vi viene in mente uno bassetto con i baffi che parlava di quelli alti e biondi. Ecco, più o meno l'idea generale è quella. Quindi, ecco, questo è il mito. Vincono i buoni, tutto torna normale, e voi direte a noi? Il problema è che appunto i miti hanno questo modo di mettere in luce delle attività particolari che tu poi declini, ma sono importanti, perché di fatto Procuste ci descrive esattamente il modo in cui noi conosciamo. Cioè il modo attraverso il quale i contenuti dalla sfera trascendente, quindi quella che ora vedremo come definire, passano nel mondo concreto, è un processo che implica la riduzione. Non sono gli stessi i contenuti, no? Perché noi li si possa far diventare umani, da divini o comunque trascendenti che sono, c'è bisogno di ridurli, di formattarli. Guarda caso, un termine che oggi va per la maggiore, non a caso. Quindi che succede? Che Procuste ci sta dicendo, cioè è di fatto la nostra attività di conoscenza. Noi conosciamo il mondo adattandolo a dei quadri di comprensione. E il problema qual è? Uno, che la nostra attività è brutale, che Procuste non è delicato, non è che chiede scusa, Procuste adatta. E noi facciamo esattamente lo stesso. Noi facciamo sì che le cose entrino nei nostri quadri di comprensione, si adattino, perdano cose. Questo è il punto. C'è un costo. Conoscere costa. Questo è il punto centrale dell'insegnamento. Ed è un'attività violenta. Non è un'attività banale, non è un'attività tranquilla. Quando ci si dice che la conoscenza, no, i famosi filosofi, Nature d'Avorio, che stanno balle colossali, il conoscere è violenza e adeguamento. E il problema, il nostro problema è adeguamento in base a cosa? Cioè, cos'è sto letto di Procuste? Dov'è? Come lo facciamo? C'è modo di metterci le mani? Perché l'altra cosa importante che deriva dal mito è che serve. Perché Perseo uccide Procuste col letto di Procuste, non con una mazza ferrata, non con un'ascia bipenne, non a pugni, lo uccide col letto, il che vuol dire che del letto non possiamo fare a meno. Questo è il punto centrale. Ok? Quindi conoscere è un'attività di riduzione della complessità del reale, che viene messa in atto in una serie di modi, sui quali è opportuno riflettere, perché chiaramente questo vuol dire cosa? Che il nostro conoscere, per bene che vada, conoscerà ciò che è entrato nel letto. Tutto quello che nel letto non c'entrava, non lo so. E in linea di massima manco ho idea di che ci sia. Il grande problema è qui, nel senso che siccome è un'attività che io metto in atto in modo spontaneo, inconsapevole spesso e volentieri, posso fare questo rimarchevole errore di pensare che ciò che io conosca sia effettivamente la realtà. Invece non lo è. Per bene che vada, è un'eccellente conoscenza di una parte della realtà. Non so se questa cosa è chiara. Okay, quindi ci sono delle sfere del mondo, del reale, che da adesso in poi cominciamo a chiamare con un termine tecnico tedesco Realität, e non lo faccio perché matteggio, ma perché altrimenti non ci capiamo più. Ecco, alcuni aspetti di questa realtà trascendente io non so manco che ci siano, non so manco che c'è la realtà trascendente per certi versi. Io sono convinto che quello che so è ciò che c'è, come noi oggi. La scienza moderna è improntata su una dimenticanza piuttosto marcata dei procedimenti attraverso i quali si invera, ovvero sia la nostra scienza pretende di sapere tutto, ma non lo sa, e i risultati si vedono piuttosto regolarmente, no? Facciamo un esempio banalissimo, il Ponte Morandi, ne vogliamo parlare? No? Scienze esatte che ritengono di essere oramai giunte alla fine delle ricerche perché non devono più saper nulla, e poi nell'applicazione si scopre che ci sono effetti strani di cui nessuno sapeva niente, di sabbie, sali, anticongestionanti, anticongelanti, gas di scarico, eccetera, dei quali non si era pensato, che improvvisamente corrodono, sfasciano, rompono, misurazioni che non sono affidabili. Come facciamo a far collimare le pretese del sapere scientifico con i risultati del sapere scientifico? i risultati del sapere scientifico ci dicono nella prassi che ogni situazione andrebbe analizzata con occhi particolari, con un certo set di anche incertezze che sarebbero utili, no? Perché porsi il problema è meglio che doverselo porre dopo, lo porri prima, magari ti potrebbe capitare di salvare qualcuno. Se tu invece sei persuaso e convinto di sapere già tutto, i risultati si vedono. Tu tutto non lo sai. E di questo ci occuperemo un attimo più specificatamente, però intanto vorrei che cominciassimo a capire questo. Sapere ha dei costi, sapere ha dei criteri di riduzione che poi cambiano durante il tempo, per cui ti trovi che quello che sapevi qualche tempo prima non è più così adatto, funziona diversamente, si fondava su dei punti di vista che al tempo sembravano ovvi e oggi invece improvvisamente non lo sono più. Abbiamo parlato, se non sbaglio, del passaggio di paradigma l'altra volta, dal copernicano fino al copernicano, nella descrizione del mondo, no? Un accenno. Vabbè, ok. Comunque, ad ogni modo, diciamo che i nostri modi di guardare il mondo cambiano con una certa regolarità. Pensate semplicemente al passaggio dal paradigma tolemaico al paradigma copernicano, e tutto quello che valeva prima improvvisamente dopo non riesce più ad avere nessun tipo di applicazione, perché se tu ragioni che le stelle sono dei buchi in una sfera che gira o dei corpi celesti che hanno al loro interno dei processi dei quali non riesci neanche a darti conto, le cose cambiano radicalmente. Quando poi riesci a darti conto dei processi e li riproduci perfino dove probabilmente sarebbe opportuno evitare, ancora altri effetti. Quindi ci sono, no, costantemente cambiamenti. Ci sono costantemente cambiamenti in atto anche oggi. No? Perché noi oggi cominciamo a sapere che il modo in cui abbiamo descritto il cosmo non funziona benissimo. No? Voi saprete probabilmente che esiste la relatività generale, che è il modo attraverso il quale abbiamo compreso la realtà concreta, più o meno, chiamiamo così, fino all'atomo, e poi abbiamo le meccaniche quantistiche che dovrebbero descriverci ciò che accade nel subatomico. Ma lì siamo a dei livelli per i quali parlare di fisica è quasi forse troppo, perché di fatto è metafisica. Siamo in regimi di dimensioni che sono di fatto quasi trascendentali. No, il campo di Planck ha a che fare con delle distanze che sono 10 alla meno 35. 10 alla meno 35 vuol dire che la distanza base è decine di miliardi più piccola di un atomo di idrogeno. Penso che basti questo a dirci quanto di fisico ci sia rimasto poco, fondamentalmente. E ci sono una serie di studiosi che stanno tentando di mettere d'accordo questi due paradigmi. Noi attualmente viviamo in un mondo che è spaccato in due, se dovessimo ragionare in questi termini. No? Perché, e già la relatività di Einstein era un grosso passo avanti rispetto alle certezze di Laplace, di Newton e della generazione precedente di scienziati. La relatività vuol dire che le cose sono relative, mentre noi cercavamo, e abbiamo sempre cercato, se vi ricordate, dei fondamenti stabili, solidi e universali. No? Episteme vuol dire fondamento saldo. Episteme è la parola con la quale i greci chiamano il sapere. Quindi, di fatto, la nostra ricerca, come credo di avervi già detto ma ribadisco, è una ricerca di un fondamento solido sul quale poter operare. L'atomo rientrava perfettamente in questo tipo di ragionamento, tant'è che dell'atomo noi parliamo da 3.000 anni. I presocratici parlavano di atomi, non a caso, Epicuro, tanti altri. Perché? Perché l'atomo doveva essere il fondamento, la cosa arrivata alla quale finalmente si può dire ok, qui ci fermiamo e da qui rifacciamo le cose. Dopodiché si è aperto l'atomo ed è stato l'ennesimo vaso di Pandora, tanto per tornare ai miti greci che tornano sempre comodi. Abbiamo aperto l'atomo, abbiamo trovato i quark, abbiamo trovato i bosoni, abbiamo trovato una serie di cose che non riusciamo a spiegarci neanche a cannonate e stiamo cercando di farci i conti. Però è chiaro che la scienza ci sta dicendo, perlomeno da tutto il XX secolo, che la certezza della quale si era ammantata fino ad allora non funziona. Ovvero sia, ci sta dicendo quello che vi sto dicendo io. La certezza e la conoscenza sono... La conoscenza non dà certezza, la conoscenza dà dei modi di vedere il mondo più o meno elaborati, più o meno complessi, più o meno funzionanti, ma non è realtà solida, non è oggettivamente coincidente, non è tutto ciò che c'è da sapere. C'è un costo, c'è sempre un costo, uno scarto. So se qualcuno di voi ha fatto studi matematici, ma è un po' una questione di approssimazione al limite. Ti avvicini, ma non arriverai mai a chiudere la questione. Io credo che ci sarà parecchio spazio, a parte tutto, però diciamo, essere ottimisti, sappiamo, dovremmo sapere, che il sapere è parziale. Ok? Quindi nel momento in cui cominci a fare dei progetti che sono di scale planetarie, se non di più, è probabile che lo scarto fra quello che pensi di ottenere e quello che poi otterrai cresca. Credo di avervi detto che se voi prendete tutte le opere, grandiose opere di modifica della Terra che sono state intraprese negli ultimi 50 anni, non ce n'è una che è andata a buon fine. Dalla diga di Aswan fino al mar di Kiev, d'Azov e alla diga dei cinque fiumi in Cina, è sempre successo qualcosa che gli specialisti non avevano previsto. Semplicemente perché non potevano prevederlo. Al di là del fatto che c'è pure la stupidità umana che gioca un suo ruolo, perché in Cina l'ultima è che non hanno contemplato il fatto che l'acqua pesa, quindi questo diciamo che lo potevamo sapere anche nel paradigma corrente, insomma, che ci voleva un genio, però gli era sfuggito. Quindi, morale della favola, dovremmo stare un attimo più attenti a come conosciamo e porci qualche problema in più, perché è l'unico modo che abbiamo, visto che il letto di Procuste comunque resta. Noi non possiamo ambire ad una conoscenza totale. Per il momento, almeno, diciamo, mettiamoci una chiosa, perché sennò sarebbe esagerato, però di fatto le nostre capacità intellettuali, per quanto molto sofisticate, non ci permettono di concepire, di comprendere l'interezza di ciò che ci circonda. Di conseguenza la dobbiamo, no, rendere maneggevole. Questo, renderla maneggevole, ha un costo. Il costo è ciò che non sappiamo. Allora, la cosa sensata qual è? È saperlo. Cioè essere consapevoli del fatto che c'è un costo. Questo è l'unico modo per poter gestire la situazione, perché dire ok, allora sopprimiamo i costi non va da nessuna parte, perché non siamo in grado di farlo. No? Perché il nostro sapere appunto si articola secondo questo processo, che è un processo che possiamo in qualche misura chiamare, definire imbuto, no? Se vogliamo, tanto per semplificare estremamente la questione, anzi facciamo così. Qui c'è la Realität, che è di fatto quella che un autore che conosceremo abbastanza bene, che si chiama Max Weber, definisce l'infinito processo del farsi del reale. Okay? E da questo noi in qualche misura traiamo, no? Attraverso la riduzione, perché come vedete la piramide scende, traiamo dei contenuti umani, cioè mettiamo in forma il mondo, le varie culture che si sono succedute e che continuano a succedersi sul pianeta, traggono da questo infinito possibile dei contenuti, delle idee, dei valori, degli artefatti, delle discipline, dei modi di comportarsi, e creano quello che si chiama mondo reale, tanto per rimanere col tedesco, che può darsi che rimanga impresso pure lui, questa è la Realität e questo è il Wirklichkeit, che è appunto il mondo reale. Che cos'è il mondo reale? Il mondo reale è l'insieme di tutto ciò che le culture umane dall'inizio ad oggi hanno saputo tirare giù, trarre dalla Realität. Come vi dicevo, questo non ha esaurito in nessun modo la Realität, perché di fatto la Realität è una matrice infinita. Noi potremmo immaginare altrettante culture, altrettante idee, altrettanti modi d'essere ancora non esplorati, e renderli reali, farli diventare, passarli dalla potenza all'atto, e ancora ce ne sarebbero altrettanti. Questo è il concetto di infinito, che ci sfugge un po', però ad ogni modo, concettualmente l'idea è quella. Ci siamo? Quindi attraverso, vedete, già qui c'è un delta. No? Questa è la parte che ci siamo persi. Noi abbiamo questo adesso. Qui sopra c'è una fascia infinita di cui non sappiamo semplicemente nulla. Questo è il dramma della questione. Non abbiamo idea. Dopodiché, ulteriore riduzione, come abbiamo visto, la Wirklichkeit è l'insieme di tutto ciò che tutte le culture hanno prodotto ad oggi. È tanta roba, no? Ci sono dei sistemi di, come dire, riduzione della realtà più coerenti, che durano da più tempo, che noi chiamiamo culture oggettive. Le culture oggettive sono di fatto quelle che oggi esistono, ci sono anche le altre, però diciamo che le possiamo in qualche misura tralasciare, quindi abbiamo la cultura italiana, la cultura francese, la cultura americana, la cultura cinese, quelle che vi vengono in mente, che sono dei sistemi di senso che hanno riconfigurato ciascuno a suo modo i risultati tratti dalla Realität, e sono diverse. noi siamo diversi da questo punto di vista dagli altri. Gli italiani hanno fatto delle scelte, hanno applicato un certo tipo di letto di Proguste, mentre i cinesi ne hanno applicato un altro. Credo di avervelo raccontato la volta scorsa. I cinesi conoscevano la polvere da sparo da millenni, però ci facevano i fuochi d'artificio. Noi appena l'abbiamo vista abbiamo detto, oh, ma ci possiamo ammazzare la gente. Non è esattamente la stessa cosa. Non so se vi rendete conto. Il pensiero scientifico l'abbiamo fatto solo noi, gli altri no. Intere culture che hanno avuto imperi non hanno inventato la ruota, non l'hanno trovata, non gli è venuta in mente. Quindi il punto centrale è questo. Noi, ognuna delle culture del mondo ha creato un suo mondo che ha degli elementi in comune, ma anche parecchi elementi non in comune con quelli degli altri. Ci siamo fin qui? Quindi, culture oggettive sono, diciamo, l'attuale esistenza, la chiamiamo per questa, in questa situazione, ciò che attualmente esiste in termini di varietà di interpretazione della realtà. Domande? Avete tanto ci torno su quello. Avete titoli, dimmi.
Ci sono dei fattori che la domanda che mi faccio spesso, ipotizzabili, per il quale diverse, sono stati impostati diversi letti di Proguste, diversi paradigmi, dai diversi, cioè cos'è che cambia che una cultura imposta magari un pensiero scientifico in un'altra, no?
Bella domanda. Questo è il problema col quale facciamo i conti oggi. Allora, per cercare di dare una risposta, questa è del tutto, come dire, è una mia interpretazione, non c'abbia, qui le certezze sono molto lontane. Però per capire bene questa questione dobbiamo fare uno sforzo di immaginazione storica, e qui possiamo rifarci a uno degli autori della nostra cultura che ingiustamente non viene quasi mai citato, che è Vico. Vico è il primo a dirci, per fare storia hai bisogno di immaginazione, perché tu... Già tu non sei assolutamente in grado di immaginarti come pensassero gli italiani del 600. Tu tendi a farli pensare e muovere come se fossero qui oggi, no? Quando il vostro collega, senza nessuna critica ovviamente, mi dice che Proguste chiede soldi e che sta facendo? Sta applicando i criteri di oggi alla vita di 3.000 anni fa. 3.000 anni fa i soldi erano una cosa estremamente diversa, no? Quindi il nostro grande problema è esattamente questo. Noi ci chiediamo... Chi è che si è messo a tavolino e ha fatto il paradigma? Ecco, nessuno. No? Nel senso che noi viviamo di fatto in una situazione nella quale ci diciamo delle cose che però non vengono mai praticate. Vi faccio un esempio preventivo. Avete sentito parlare di contratto sociale? Suppongo di sì. No? Le prego. Aiutatemi, signor, stavo ricominciando dall'inizio. Sono le teorie sulle quali si fonda l'attuale modo di essere degli stati e delle nazioni, no? Ci dicono i teorici francesi del Settecento che di fatto le popolazioni esistono perché hanno sottoscritto un contratto sociale nel quale si dice ok, io rinuncio alla mia libertà a favore del fatto che lo Stato mi protegga e tratti i rapporti con l'estero, eccetera, eccetera. Ma non c'è nessuno che abbia mai firmato questo contratto. Cioè, non è scritto da nessuna parte, no? È un modo di dire con il quale abbiamo cercato di spiegare come si è creato il paradigma, però non c'è mai stato un popolo che si è messo tutto insieme, neanche nell'antica Grecia, quando si trovavano tutti nella piazza della città e parlavano, che era la cosa più vicina alla democrazia diretta che possiamo immaginare, ma pure lì non è che si mettessero a tavolino e dicessero allora tu scrivi, facciamo questo, facciamo quello. Sono dei comportamenti che in larga misura sono stati mossi da la sfera non razionale del nostro essere. E questo ve l'avevo già accennato la volta scorsa. Noi ci autorappresentiamo in modo molto parziale. Noi ci autorappresentiamo come esseri consapevoli, perennemente presenti a se stessi e razionali. Ma non lo siamo. La gran parte delle nostre azioni, delle nostre scelte, avviene su altri registri, come vedremo. E noi siamo effettivamente molto più razionali di chi viveva 2.000 anni fa. Anche in termini di struttura cerebrale, anche in termini di equilibri fra componenti mentali, tutta una serie di cose delle quali normalmente non teniamo conto. Ma qui parliamo di gesti fondativi che sono ancora precedenti. Non so se mi spiego. Parliamo di gesti fondativi che hanno probabilmente avuto luogo perfino prima della parola. Perché la parola è qualcosa che è arrivato da poco in termini di storia della specie. Quindi se vogliamo cercare di capire un po' meglio questi discorsi, dobbiamo porci... idealmente cercare di capire le condizioni di coloro che all'inizio hanno fatto questi gesti, che erano gesti fondati su spinte immaginali, su spinte visionarie, spesso e volentieri, su confusioni di percezioni, perché noi sappiamo che l'io emerge lentamente dall'inconscio. Non è che nasce bello e fatto come Atena, sempre per rimanere in Grecia, col suo bell'elmo, le sue cose. Noi siamo diventati quello che siamo pian piano, lentamente, e oggi ci illudiamo di essere così sviluppati, ma poi in certi momenti improvvisamente l'io scompare e succedono le famose cose, no? Mi è sceso un velo di rabbia davanti agli occhi, gente che perde completamente il controllo, capita. No. Quindi rispetto ai nostri racconti noi siamo molto meno solidi di quanto non sembri. Figuratevi quanto potevamo essere solidi 10.000 anni fa, tanto per dirne una, no? Però di fatto, ecco, i paradigmi, in linea di massima, l'ispirazione profonda dei paradigmi parte da lì, da un gesto fondativo delle culture, dove le scelte valoriali e il perché certi oggetti sono stati importanti e altri no, non lo riusciamo a capire, perché la gran parte delle teorie che si occupano di questo, degli autori che hanno pensato a questo, pensano in termini simbolici, pensano in termini onirici per molti versi. Voi saprete forse che la cultura dalla quale veniamo, quindi la famosa cultura greca di cui vi parlavo prima, era una cultura visionaria. Il famoso oracolo di Delfi era qualcuno che parlava sotto effetto di droghe psicotrope, era qualcuno che aveva un accesso ad altre sfere di consapevolezza rispetto a quelle nostre. E probabilmente, ed è per questo che quei miti sono così potenti, perché andavano ad attingere ad una sfera diversa da quella con la quale noi operiamo normalmente. Quindi questi gesti, queste culture, perché la cultura cinese sia andata per una strada e la cultura occidentale per un'altra, è qualcosa che è sepolto lì e ha a che fare col paradigma col quale ragioniamo noi oggi. E questo è il punto. In qualche misura ci sono delle permanenze, come vedremo strada facendo, che fanno sì che la cultura di Platone e la nostra abbiano molti tratti in comune, anche se sono indiscutibilmente diverse per tante altre ragioni, no? Però, per quanto vi riguarda, il problema del dualismo corpo-anima noi ce lo stiamo portando dietro da 3.000 rotti anni, perlomeno, forse anche da prima. Però diciamo che abbiamo delle evidenze di questo discorso già nei miti greci, tanto per tornare a bomba. Platone in particolare formula il mito dell'auriga, forse questo l'avrete sentito nominare. Che cos'è sto mito dell'auriga? Che l'anima va in giro su un cocchio nei cieli, beata lei. Questo cocchio ha due cavalli, indovinate un po' di che colore sono i cavalli? Vedi? Un cavallo bianco e un cavallo nero, indovinate un po' qual è quello che si imbizzarrisce? Visto? Non è difficile, però ragioniamo sempre, abbiamo delle costanti che sono indiscutibili. La morte di Star Wars non è la morte bianca, ma guarda caso è la morte nera. Stiamo sempre lì. Quindi questo cavallo si imbizzarrisce, l'anima perde il controllo, precipita sulla terra e si imprigiona in un corpo di carne. Quindi l'idea per la quale, vi ricordate l'altra volta vi dicevo, quando diciamo il mio corpo, dovremmo stare attenti perché non si capisce bene di che parliamo, no? Perché sembra quasi che io stia da una parte e il mio corpo da un'altra. Ecco, parte da lì, dall'idea che io sia qualcosa che risiede nel mio corpo ma c'è costretta dentro e vorrebbe liberarsene, perché il corpo è un fattore di limite, un fattore di condizionamento, un fattore di impossibilità a fare certe cose. Io col mio pensiero potrei essere adesso in Australia, invece sto qua, e se dovessi andare in Australia dovrei prendere un aereo e farmi 22 ore di volo, posto che io creda che esista l'Australia. Non so se ne abbiamo parlato l'altra volta di questa cosa, ma tanto per farsi quattro risate, saprete probabilmente che ci sono sempre più persone che sono convinte che il mondo è piatto, tanto per parlare delle certezze scientifiche, no? Ecco. E di conseguenza la domanda è: l'Australia che è? Perché uno deve anche, no? Allora, l'Australia è una fiction della NASA, tanto per sapere, insomma, cose divertenti da sapere, una fiction della NASA perché per giustificare il genocidio di tutti i criminali che sarebbero stati trasferiti in Australia, se fosse esistita. Perché voi saprete che gli Stati Uniti, prendetela con ironia, non è uno stigma, però certo c'è da rifletterci, gli Stati Uniti sono partiti dalla parte più pallosa della popolazione europea. Perché i padri pellegrini ce l'hanno cacciati a calci, gli hanno detto andate via dalle palle, non pregiamo più perché rompete l'anima in un modo tale che non se ne può più, e quindi hanno fondato gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti si sono trovati con un lotto di criminali, quindi, e che ci hanno fatto la montagna in Australia, quindi abbiamo tutta una serie di dislocazioni un po' così discutibili in termini di origini culturali, però quelli che hanno la terra piatta hanno il problema che se quelli sono andati in Australia di fatto non sono mai andati da nessuna parte, quindi la teoria qual è? del complotto, che questi sono stati tutti affogati nel mare e dopodiché hanno raccontato agli altri per spiegare dove erano finiti che erano stati portati in Australia. Quindi c'è sta Australia che è una fiction totale, quindi se tu vai in Australia, non vai in Australia, bensì scendi da qualche parte dove c'è un set della NASA come un grandissimo Truman Show e ti fanno fare come se stessi in Australia. E questo, se andate su internet, è moneta corrente. Cioè, io gioco al Signore degli Anelli online e ogni tanto mi trovo a discutere con gente che mi dice che la Terra è piatta. Ed è vero, e non stanno giocando, lo dicono sul serio. Capite quando vi dico che ci sono delle difficoltà poi, no? Con la scienza, le conoscenze, i modi in cui maneggiamo il sapere. Ecco, oggi come oggi, un'altra cosa che dovete tenere presente è che c'è in atto un processo di sottrazione di fiducia alla scienza. Ve ne sarete forse accorti, pensate ai vaccini, tanto per dirne una, no? Ma è soltanto uno dei tanti aspetti. La scienza, per certi versi, adesso poi lo vediamo, credo, nella seconda frazione, ha esagerato, ha preteso troppo, ha promesso troppo, e questo lo dicono gli scienziati, non lo dico io. C'è un Edoardo Boncinelli, per chi volesse approfondire la cosa, che ha scritto dei libri molto interessanti in proposito, ed è uno scienziato. Ha promesso troppo e non può, no? Per quello che abbiamo appena detto. Facciamo un esempio che vi potrebbe interessare praticamente. Tutti i vari medical drama della televisione. Non so se ne avete visto qualcuno, Dr. House ne avevamo parlato la volta scorsa, però c'è Grey's Anatomy, The Resident, ce ne sono mille. Non so se avete notato che il tenore delle richieste dei pazienti è sempre meno realistico. Dottore, la salvi. Oh, se tu devi morire, mori. Non voglio essere brutale, però di fatto non abbiamo una medicina che è in grado di salvare chiunque. Abbiamo una medicina che può salvare molti più di prima. Ma questo non vuol dire che tu possa andare da qualcuno e dirgli tuo figlio vivrà. E poi ti inventi, come al solito, delle strategie assolutamente impensate che nessuno aveva concepito nell'arco dei 150 anni, ma a te te vengono bene in 2 mesi perché così salviamo il bambino. Capite che questo la stanno addirittura accusando, Grey's Anatomy, di essere uno, nello specifico, uno dei motivi per i quali cominciano a esserci costantemente contenziosi, che è una cosa che vi riguarderà nello specifico, perché prima il paziente si fidava. Ma non si fida più. Ora il paziente è convinto che tu lo potresti salvare e se non si è salvato è colpa tua. So se capite la questione. Ed è una questione importante perché le cause a carico di medici crescono in modo esponenziale costantemente. Perché? Perché è invalsa questa strana idea, e ripeto, questo è un problema di presentazione e di concezione a monte, per cui la medicina è in grado di risolvere ogni problema. Il che è falso, ragazzi. Non funziona così, perché per la medicina vale esattamente quello che vi ho detto. Ci sono cose che tu non sai, ci sono soglie che tu tratti statisticamente come se fosse tranquillo, dimenticandoti che lei è lei, non è una statistica. Io sono io posso avere un'intolleranza che ho solo io e in altri 5 in tutto il pianeta a qualche componente che fino ad oggi ha funzionato perfettamente e tu non ce l'hai mai dato e non lo sai, e mica è colpa tua. Ma se tu pretendi di dirmi che invece sei sicuro di tutto, a quel punto diventa colpa tua, perché mi stai facendo nascere delle aspettative, che è un concetto sul quale batteremo estensivamente, perché qui ormai siamo in un mondo nel quale l'aspettativa conta più di quanto si possa effettivamente pretendere. Perché? Perché viene costantemente alimentata da gente che ha perso completamente il senso della misura. Questo è il punto. Vi ricordo, e chiudiamo, che la medicina nasce come arte, non come scienza. Dopodiché è cambiata, ha deciso che era molto meglio, le è stato detto, conveniva, tante cose, probabilmente qualcosa ha guadagnato. Però chi si ricorda Dr. House si ricorderà pure che lì abbiamo uno scontro fra paradigmi radicale, uno che parla in termini di numeri per cui l'uomo è la cartella con tutte le analisi e l'altro che parla in termini di persone per cui l'uomo è lui con la sua pelle, il suo odore, il suo sapore, tutte cose che oggi fanno schifo ma che i medici hanno sempre frequentato fino all'altro ieri. No? Perché tu puoi vedere negli occhi, nel colore degli occhi, nella sostanza della carne, nel modo in cui suda, se sai, trovi le stesse informazioni, non sono fatte a numero, c'è sto piccolo problema. No? Allora preferiamo quelle fatte a numero noi? Certo, assolutamente sì. Perché? Di questo si potrebbe parlare, sarebbe un altro corso per cui ve lo butto lì semplicemente come stimolo. Ma ci sono testi e testi sul motivo per il quale improvvisamente i numeri sono diventati questi portatori di salvezza. Uno dei motivi, lo possiamo dire, è che noi siamo ossessionati dalla salvezza. Quindi la scienza ci deve salvare. Ecco perché voi siete in prima linea da questo punto di vista. E quando non ci salva, facciamo causa, picchiamo la gente e tante altre cose. E questa è cronaca, non è niente che mi sto inventando, quindi tenetelo presente. E facciamo 5 minuti di break, così vi ripiate da tutte queste buone notizie. Che... Allora, di questo trovate parecchio nel famoso capitolo del manuale di cui vi ho parlato. Se ci fosse qualcuno che vuole approfondire il tema, c'è un librino che consiglio in tutti i miei esami e tutti i miei corsi, che si chiama I 7 saperi necessari all'educazione del futuro, ed è scritto da un tale Edgar Morin, che è un francese estremamente intelligente, diciamo, nel quadro del sapere contemporaneo. È uno dei primi pionieri della transdisciplinarità, ovvero sia è un sociologo che ha studiato fisica, che ha studiato biologia, che ha studiato neurofisiologia e tante altre discipline che servono per descrivere meglio l'essere umano. I discorsi che vi ho fatto io fino ad ora sono discorsi di sociologia, di epistemologia, di demografia delle popolazioni. Sono discorsi che, come dire, traggono una serie di elementi e li mettono insieme. Io credo che questo sia il sapere. Non prendere il mio punto di vista e portarlo avanti, come dire, in modo ossessivo, come fa invece la cultura contemporanea. Se ci fate caso, evidentemente la cultura contemporanea non fa che continuare ad applicare il letto di Proguste. Ognuno un po' più stretto, un po' più esigente, un po' più caro in termini di contenuti, per arrivare a quella che Morin e tanti altri chiamano iperspecializzazione, ovvero sia il fatto che non solo sei molto versato in uno specifico campo, ma in una parte sempre meno, come dire, significativa di quello specifico campo, fino ad essere un esperto praticamente del nulla. Ora io non so come funziona con voi, ma probabilmente ci saranno presto fisioterapeuti che si occupano soltanto della caviglia sinistra, fisioterapeuti che sono specializzatissimi nell'articolazione delle falangi della mano destra o della mano sinistra e via discorrendo, perché l'andazzo è quello. No, per trovare un dermatologo sono diventato matto, perché che vuoi fare? Dico, vabbè, devo andare da un dermatologo. No, mi devi dire che serve, perché c'è quello che fa questo, quello che... Te dici, madonna mia, che stress. Ecco, più o meno l'idea generale è questa. E chiaramente questo deriva anche da un problema di produzione del sapere, evidentemente, no? Nel senso che il sapere si produce in modi particolarmente fertili, mi vengono in mente tutti aggettivi che non sono belli da utilizzare, quindi devo trovarne uno che sia meno polemico, perché intanto mi prendono dei momenti così, disturbo quando ci penso, però ad ogni modo questa produzione ipertrofica del sapere impone appunto che uno debba teoricamente perdere un sacco di tempo a sapere, perché chiaramente, no? Voglio dire, rifacendoci a quello che vi dicevo prima da un punto di vista professionale, se esistono collettivi di discussione, di ragionamento su temi a voi cari che operano 24 ore su 24, perché sapete che il mondo è fatto, sempre che sia tondo, è fatto a fusi, quindi mentre io dormo in Giappone sono belli svegli e di conseguenza pensano anche loro e scrivono, quindi io mi alzo e la mattina dopo mi trovo una montagna di cose che sono state dette da tutti quelli dell'altra metà del pianeta e me le dovrei leggere. E quando campo? No? Perché c'è anche questo piccolo problema, io non è che posso stare perennemente online a guardare questi, però quando vi dico il problema della autogestione dell'aggiornamento è esattamente questo, cioè voi dovete essere in grado di rendervi conto cosa è importante, quanto è importante e come questo entri nei vostri equilibri di vita, perché voi opererete, quindi andrete in giro facendo cose, vi dovrete avere, spero, una vita vostra, insomma, anche no, in qualche modo, ce la scordiamo spesso e volentieri, ma c'è anche quella, quindi vi rendete conto di quante cose andranno fatte collimare nel momento in cui dovrete diventare dei professionisti. No. E non ci sarà nessuno che vi dirà guarda che è uscito un articolo spettacolare sulla rivista XY, oppure guarda che uno in Brasile si è inventato una strategia che ottiene il 90% dei successi più di prima. Dovrete saperlo voi, dovete sapere voi dove andare a cercare queste notizie e se sono affidabili, quanto siano confacenti al vostro modo di fare. Tutto questo non ve lo può dare nessun altro che voi stessi. Non so se questo è chiaro. Ecco perché dal primo momento vi dico, pensate alla cultura soggettiva, perché è quello l'unico modo, l'unico strumento a vostra disposizione per potervi orientare in un mondo che è sempre più complicato, è sempre più ricco di pretese, è sempre più una fonte di obblighi non scritti da nessuna parte, perché nessuno vi dirà mai, no, che dovete aver letto questo, dovete aver letto quello, dovete sapere questo, dovete sapere quello. Però di fatto poi lo vorranno. E quindi per poter lavorare ci saranno una serie di, come dire, precondizioni non esplicitate che sarà opportuno che voi sappiate, ed è parte più o meno del sapere di ogni disciplina, di ogni corporazione, di ogni professione, no? Però prima erano esplicitate, oggi non lo sono più. C'è questo cambiamento nella nostra organizzazione del mondo, che è un cambiamento complicato, perché evidentemente comporta, no, un aumento delle responsabilità occulte in capo agli individui. D'altronde, se ci pensate, la figura dell'imprenditore di se stesso, che sembra tanto figa quando te la propongono, di fatto è questa. Ognuno deve sapersi gestire, e se non ci riesce è un problema tuo, non di qualcun altro. Molto comodo trasferire sui singoli i problemi dell'organizzazione generale del sapere, delle professioni e del resto, è una mossa geniale, solo che crea un sacco di difficoltà nel momento in cui poi vai a operare in proposito. Io direi a questo punto che passerei al ruolo, facendo una cosa, no? Facciamo una sbandata. Ci sono cose che vorreste sapere ulteriori? Questa, poi ci torniamo evidentemente su questo discorso. Dimmi.
Quindi la cultura soggettiva è l'ultimo...
La cultura soggettiva sarebbe l'ultimo step, sì. Diciamo che è l'ultimo step. Però ve la devo spiegare un po' meglio. Perché si chiamano culture tutte e due, ma di fatto non è che abbiano moltissimo in comune da un punto di vista concreto. Diciamo che... Sì, dimmi. Esatto.
La dimensione del sapere soggettivo, poi che si sta in un letto soggettivo.
Sì. Assolutamente sì. Il problema dei letti procusti è che ce ne sono un'infinità. Un'infinità, perché anche... Scusami, vai. No, vai.
E si riuscirà a gestire questo letto, nel senso...
Ottimo. Spero abbiate sentito il vostro collega, perché la questione è importante. Allora, ora che siamo più consapevoli, è una visione molto ottimista sulla quale purtroppo non sono particolarmente d'accordo, nel senso che noi cerchiamo di fare in modo che la consapevolezza cresca, però è scomoda. Perché è scomoda? Perché evidentemente è molto più facile adeguarsi a quello che ti viene detto che non essere tu il responsabile del tuo percorso. E noi oggi come oggi siamo in un clima di eccessivo conformismo. Abbiamo avuto un contraccolpo rispetto a tutta una serie di processi che magnificavano le nostre capacità autonome, e oggi di fatto pare che non ci si riesca più a muovere da soli, manca a cannonate, né per quello che ti metti addosso, né per quello che leggi, per quello che vedi in televisione. Insomma, è una situazione abbastanza complicata. Diciamo che per gestire questa molteplicità di letti di Procuste, perché lui ha messo giusto appunto il dito su una piaga che era quella a cui io stavo arrivando, adesso arrivo da un'altra parte, però di fatto il concetto è lo stesso. Il letto di Procuste ne è uno, cioè sono tanti, perché come abbiamo visto c'è quello culturale più ampio che in qualche misura gestisce la significatività dei rapporti importanti nell'ambiente in cui viviamo, ma poi all'interno dell'ambiente ci sono corporazioni, istituzioni, sistemi, gruppi, ognuno dei quali ha un suo modo di ulteriormente ridurre il sapere. E poi arriviamo noi, che noi tutti, bene o male, ancora continuiamo a ridurre, perché è ovvio che, come vi dicevo l'altra volta, non è che a me interessi tutto. Ci sono degli argomenti che mi lasciano assolutamente freddo, no? E quindi quelli li lascio fare ad altri, perché io ovviamente so perfettamente che nella mia vita, che è fatta della mia vita personale, la mia vita professionale, i momenti in cui scrivo, quelli in cui insegno, l'ira di Dio, e c'ho posto soltanto per un po' di cose, non le posso fare tutte. Mi piacerebbe tanto, ma non ci riesco, quindi devo lasciare, devo dare ad altri, devo avere degli allievi che mi seguono e sbadano per delle strade che io non sono più in grado di seguire, che non ho tempo di seguire, cioè, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Quindi tutte queste scelte io le posso fare in due modi: o me le faccio dire da qualcuno, o le faccio io. Non è difficilissimo. Oppure scelgo una via di mezzo, che può andare bene, tutto sommato. Però devo essere comunque in grado di sapere chi sono. Ecco perché vi ho cominciato a parlare del conosci te stesso, Delfico, l'altro giorno. Perché se io non so cosa mi interessa, con che criterio scelgo? perché me l'hanno detto? Può andare bene fino a un certo punto, ma vi rendete conto del fatto che una professione in particolare è qualcosa che auspicabilmente eserciterete per ore ed ore, di giorni e giorni, di anni ed anni? Puoi farlo semplicemente perché t'hanno detto, senza che te ne freghi nulla? E come lo operi quel tipo di selezione virtuosa di cui vi parlavo prima, per cui trovi ciò che ti interessa, ciò che ti è più vicino, se non te ne frega un accidente? È complicato, capite? Tutto lì il problema. Però io feci, ho cominciato a insegnare con queste basi, quindi continuo ad applicarle, però uno poi si adegua. Allora facevo degli esami ai tempi, dicevo: ragazzi, preparatemi una piccola relazione, 3-4 pagine, su un argomento di quelli del corso che vi ha particolarmente interessato. Ah, che bello, professore, ok, ok. Qualche giorno dopo mi arriva il rappresentante degli studenti e fa: professore, ma cos'è che ci interessa? Io l'ho guardato, io che ne so. Io so quello che interessa a me, ma quello che interessa a voi non ne ho la più pallida idea. Il problema è che non c'erano manco loro. Capite dov'è il dramma della questione? Cioè, noi facciamo all'università orientamento post laurea. Non so se vi rendete conto della questione. Orientamento post laurea vuol dire che c'è qualcuno che ha studiato per 3 anni e poi non sa che deve fare. E tu ti chiedi: che cosa hai studiato in questi 3 anni? Perché soprattutto l'hai studiato in questi 3 anni? E ci sono una miriade di motivi, per carità, io non è che non me ne renda conto, no? C'è la famiglia che voleva che prendessi un titolo, c'era la ragazza e il ragazzo del tempo che voleva andare lì, c'erano gli amici, era vicino casa, ci sono un sacco di motivi, no? Però, come vi ho credo detto l'altra volta, se voi andate su Almalaurea e cercate le ragioni per le quali qualcuno si iscrive all'università, quella dell'interesse per la materia è intorno al 12%. Che più o meno, ovviamente esclusi i presenti, è quello che io riscontro poi a lezione. È un 10, 12, 20% di studenti che stanno lì perché sono interessati, e gli altri che sono un enorme punto interrogativo, come nei fumetti, no? Sai, quei grossi punti interrogativi che fanno così, tu li guardi e dici: chissà perché, perché siete qui? Perché io mi rendo conto che seguire 6-8 ore di lezione al giorno è una rottura di palle stratosferica, no? Quindi dovresti avere, come dire, un certo motivo per farlo, perché altrimenti ti interroghi. Però il problema è esattamente quello, perché? E quindi qui si intrecciano, no? Una serie di aspettative, di nuovo, aspettative di altri nei nostri confronti, aspettative nostre nei confronti del mondo. Per esempio, sono qui perché ritengo che potrò lavorare, è un'aspettativa come un'altra. Come vi dicevo l'altra volta, studio perché così lavorerò, è un'aspettativa, ma è un'aspettativa che non regge oggi, no? Quindi nel momento in cui io non so, mi sono accorto, ho svagato che studiare non serve per lavorare, non studio più. E ci abbiamo il 25% di NEET, come forse avrete sentito. Sapete cosa sono i NEET?
Quelli che non studiano e non lavorano.
Ah, oh, bravo, grazie. Sempre la sensazione che siete sbarcati da poco da un'astronave quando facciamo questi discorsi. I NEET sono quelli che non sono né in education, né in training, né in nient'altro. Cioè gente che non fa nulla. E nell'ottica corrente ovviamente sono parassiti che poi probabilmente prenderanno il reddito di cittadinanza, tante delle cose di questo genere. Però non è che sia così difficile capirlo, come vi dicevo. Cioè, se tu non accentui in qualche misura l'importanza tua del sapere, il fatto che tu, se non sai, sei in qualche misura inabilitato a prendere parte alla vita del gruppo, il sapere, cioè, se diventa uno strumento per lavorare e il lavoro non c'è, no? Di nuovo, è un sillogismo facile. Perché dovrei studiare? Perché devo sobbarcarmi a gente che parla strane cose, dice strane cose? Non capisco perché ormai non leggiamo più, non studiamo più, non scriviamo soltanto quelle cose con tutti acronimi e faccine, eccetera, eccetera, che sono divertenti, ma un po' riduttivi in termini di espressione, eccetera. No? Sono cose abbastanza ovvie. Cioè, se tu costruisci un certo tipo di ragionamento, quello genera delle aspettative, le quali hanno delle conseguenze. È piuttosto semplice. Solo che siccome noi tendiamo a pensare sempre che è colpa di qualcun altro mentre il set a monte è corretto, è chiaro che poi la colpa la scarichiamo sui singoli, come vi dicevo prima. Di conseguenza, lo step sotto, che è quello della cultura soggettiva, è quello, dal mio punto di vista, più importante. Perché è la cultura soggettiva che ti dovrebbe dare quella che, tornando alla Grecia, si chiamava phronesis. Questa potete anche non segnarvela. La phronesis è la saggezza di vita, cosa che abbiamo perso per strada perché per certi versi non è quantificabile, non è applicabile in termini di procedure lavorative, quindi chi se ne frega, però è, guarda caso, la cosa più importante. ovvero sia la tua capacità di gestire tutte le tue esigenze in modo armonico. Ci siamo fin qui? Ok. Allora, posto che la prossima volta ricominciamo il discorso sul sapere, ma per il momento ve lo lascio un attimo che si, come dire, si sieda, prendiamo la stessa questione da un'altra parte, usando un concetto fondamentale in sociologia che è il concetto di ruolo. Il concetto di ruolo lo vedremo piuttosto nello specifico, ma intanto cominciamo a renderci conto di se abbiamo qualche affinità con esso, se ci riguarda, non ci riguarda, che significa. Ebbene, voi siete portatori di ruolo dal primo momento in cui siete nati. Quindi voi, come vi dicevo, siete vittime della sociologia da sempre. E non solo, ma avete tanti ruoli, mica solo uno. Voi siete qui dentro, siete studenti. Uscite e siete comunque figli. Se siete stati molto veloci nelle vostre cose, anche genitori. Non so, può darsi, ormai il tempo ci sarebbe. Siete amici di qualcuno, siete lavorate da qualche parte, quindi siete impiegati o collaboratori o quello che volete, siete membri di squadre, siete membri di associazioni, siete amanti, siete partner, tutti questi sono tutti ruoli. Ok? Quindi sapere cos'è il ruolo è piuttosto importante, perché che lo sappiate o meno, voi siete adesso legati. E il ruolo è un qualcosa che ha anch'esso, guarda un po' i casi della vita, dei costi, anche dei benefici evidentemente, ma richiede dei legami, delle reciprocità. Ok? Allora, del ruolo ci sono molte definizioni. Io al momento comincerò con una semplice e quella che dovete sapere. Poi se c'è tempo facciamo anche le altre, ma non mi interessa più di un tot. La definizione base è che il ruolo è un insieme di modelli di comportamento che vengono in qualche misura assemblati in un'ottica di utilità dei membri di un gruppo. Che vuol dire? Vuol dire che il ruolo in qualche misura è un percorso facilitato e strutturato che vi permette di ottenere qualcosa che ritenete essere importante. A me va bene questa definizione, questa è carina. Ok? Facciamo un esempio vicino prossimo. Voi siete studenti. Perché siete studenti? A domanda, facendo finta che non vi ho detto tutto quello che vi ho detto prima, diciamo che ci concentriamo, facciamo i fenomenologici, siete studenti perché volete ottenere una laurea. Che purtroppo, spesso e volentieri, è più o meno tutto quello che c'è da dire in proposito. Perché volete ottenere una laurea? Volete ottenere una laurea per questioni di riconoscimento, perché volete che gli altri sappiano che voi avete ottenuto una laurea e quindi avete un livello di competenza superiore alla media in certi ambiti. Volete ottenere una laurea per questioni di prestigio. In Italia questo più o meno esaurisce la questione, ovvero sia il famoso pezzo di carta per il quale tu sei automaticamente in una posizione all'interno dello spazio sociale migliore di quella in cui eri prima. E questo ancora funziona in Italia, quindi diciamo che è uno dei motivi privilegiati per i quali quel famoso 80% che si capisce che sta a fare l'università è qui. Allora, come fate voi a ottenere questo? Se noi riprendiamo l'istituzione universitaria dall'inizio, sappiamo che nasce da un pulviscolo di persone motivate che cominciano a rendersi conto dell'importanza di un certo tipo di sapere e quindi cominciano prima piano, poi sempre di più, a recarsi nei posti dove ci sono i titolari di questo sapere. No? Quindi succede che pian piano un certo flusso di monaci, studiosi, filosofi, eccetera, vada a Bologna per certe peculiarità che si erano sviluppate lì, perché c'erano dei luminari, vada a Parigi, e qui parliamo del 1200, quindi non era facile andare a Parigi. Non era una cosa di dire, vabbè, più aereo arriva, arrivederci e grazie. No, te dovevi fare tutta Europa con tutto quello che succedeva nel frattempo, quindi insomma non era proprio da nulla. Quindi arrivavi a Parigi e trovavi con un po' di fortuna quello che stavi cercando, il quale faceva lezione al tempo addirittura seduto su delle balle di fieno. Se andate a Parigi c'è ancora la prima aula della Sorbona, che era un campo con delle balle di fieno fondamentalmente, e ti impartisce questo sapere che tu ritieni essere importante. Però vi rendete conto quanto doveva essere importante per andarci fino a Parigi? Cioè, facciamo il famoso sforzo di immaginazione storica, no? Perché io mi sposti da casa mia nel 1200 e possa rendermi vittima di saccheggi, scorrerie, guerre, malattie, incidenti assortiti di qualunque genere. Insomma, voi dite, cioè, deve essere un buon motivo per cui io mi muova. Ecco. Quindi questi clerici vagantes, come si chiamava, questi scienziati che vagavano, nomadi, partivano e andavano appunto a imparare la filosofia da una parte, la teologia dall'altra, i primi rudimenti di medicina, eccetera, eccetera. Chiaramente questo rispondeva in qualche misura ad una esigenza più diffusa di quella dei pochi pazzi in questione, tant'è che diventa pian piano un habitus, un'abitudine, un modello di comportamento, che di conseguenza viene lentamente strutturato, perché altrimenti i rischi erano tanti. Cioè, tu arrivavi a Parigi e quello magari è andato a Bologna a trovare un amico e tu ti hai rifatto il viaggio a Parigi a vuoto, non è carino dopo tutto quello che si diceva, oppure era morto nel frattempo e nessuno ti aveva avvisato. Insomma, potevano succedere tante cose al tempo, per cui piano piano nascono le università, no? Le università nascono esattamente per rispondere a questo tipo di esigenze. Ed è uno dei motivi per i quali, tutto sommato, nonostante l'università italiana, io mi sento particolarmente onorato del farne parte. Perché sono 700 anni di una bella storia, devo dire. Spererei che anche voi lo sentiste, perché qualcosa di buono, tutto sommato, resta. Allora, capite che pian piano queste esigenze portano a una serie di abitudini, di comportamenti attesi, di modi di fare, che semplificano la vita. Allora, se prima tu dovevi chiederti chi era l'illuminare, come fare ad andarci a parlare, come fare a far sì che gli altri sapessero che tu ci avevi parlato, perché è chiaro che tu puoi anche essere il millantatore, dici, ah, io ho studiato con Pizza e Fighi di qua, con quello di là, e io, chi me lo dice? Te devi fidare, perché no, mica che c'è niente. No, adesso c'è qualcosa, c'è, no? Certificato scritto in bella calligrafia che riconosce il tuo corso su Studiorum, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ha tutto un senso una volta che lo inseriamo in questa prospettiva. Oggi, dopo tutta questa distillazione di comportamenti e di abitudini lungo i secoli, voi sapete che se volete ottenere il pezzo di carta che accerterà, almeno formalmente, la vostra competenza, dovete superare a volte dei test d'accesso, dovete iscrivervi in certi luoghi dando certe informazioni, dovete ascoltare un certo numero di ore, sostenere un certo numero di esami, eccetera, eccetera, eccetera. A fronte del compimento di questi modelli di comportamento, in capo a 3 anni avrete ciò che volevate. Sarete dottori in una qualunque materia. Ci siamo? Quindi il ruolo studente, da questo punto di vista, è composto da una serie di snodi più o meno comuni a seconda degli atenei, ma insomma più o meno siamo lì, per i quali, come dicevamo l'altra volta, anche il fatto di prendere appunti è un altro di quei piccoli, di quei piccoli dettagli che si assommano e che vi permettono, in un tempo ragionevole e prevedibile, di ottenere ciò che secondo voi è importante. Questo è il ruolo. Nell'ottica della società, evidentemente, il ruolo si applica a tante altre cose, evidentemente, no? Allora, se tu vuoi lavorare, devi fare certe cose, se vuoi sposarti e avere famiglia, ne devi fare altre. Guarda caso, tutti questi ruoli sono più o meno accessibili in termini di richieste, di pretese, di adempimenti che vanno messi in campo. Ok? Quindi il ruolo è di fatto un qualcosa che non viene imposto, ma viene messo a disposizione, cioè nell'ottica di una costruzione sociale funzionante e facilitante, il ruolo è una scorciatoia. Tu potresti farlo uguale, ma se lo facessi da solo dovresti, no, trovare tutta una serie di sistemi per adempiere a queste richieste che sono formalmente condivise e che quindi altrimenti non potresti soddisfare. Così lo puoi fare. Hai, no, il famoso pezzo di carta che attesta che tu hai seguito tutte queste cose, hai fatto gli esami di profitto, hai ottenuto delle votazioni positive, c'è un voto che dice quanto sono positive e quanto no, e tutti siamo più o meno contenti. Ora, questo è la base, ok? Però non ci dice molte cose. Questa in qualche misura è una descrizione abbastanza attenta di quello che è il ruolo. Però il ruolo è qualcosa di molto più complesso. Il ruolo è secondo grandi autori, per esempio, è il punto nel quale le esigenze e competenze soggettive si uniscono a quella che è la struttura del sociale. È il luogo di scambio, il punto di snodo nel quale io in qualche misura entro a contatto con una realtà che va oltre me stesso. Questo per esempio è Dahrendorf, che è stato un grande autore del Novecento. Ad ogni modo il ruolo è qualcosa che ha in sé di più, e questo lo capiamo bene se andiamo a prenderne l'etimologia. Il ruolo, la parola ruolo viene dal latino. Posso cancellare qui? Abbiamo copiato tutto il copiabile? Bene. Viene dal latino rotulus. Che ha due significati apparentemente totalmente contraddittori. Da una parte è l'ordine di comparsa in tribunale. E l'ordine di comparsa nei tribunali romani non era flessibile. Te dicevano data e giorno e tu dovevi esserci, pena la perdita di diritti e la perdita della causa. Quindi qualcosa di estremamente rigido. Dall'altra parte è il canovaccio della commedia dell'arte. Qualcuno sa cos'è un canovaccio? Più o meno, eh?
No, un filo. Cioè,
un filo in che senso?
Cioè, è un filo che viene seguito.
Una traccia, diciamo. Più o meno ci siamo. Il copione no, perché è diverso dal copione. Cioè, il copione è quello che contempla le battute scritte, i tempi. Cioè, il canovaccio invece è una traccia, ovvero sia è una linea di massima di quello che tu dovrai fare come attore all'interno di una commedia dell'arte. Dopodiché, come lo fai, è lasciato a te. Oh. Questo che vuol dire? Che in qualche misura, e le parole sono da questo punto di vista un tesoro che andrebbe recuperato, perché noi appunto perdiamo. Nella saggezza di chi ha utilizzato questo termine c'era la consapevolezza che in questa costellazione di significati convivono da una parte la libertà, dall'altra la costrizione, l'obbligo. L'obbligo è quello della sequenza di comparsa. La libertà è quella della capacità attoriale. Non è un caso che ancora oggi il termine ruolo valga per il teatro e per il cinema, no? Perché implica il fare cose, no? Che sono più o meno come te, ma non necessariamente. Implica una recitazione, implica una messa in fieri, una realizzazione di comportamenti che hanno una loro struttura, ma non sono necessariamente tuoi, no? Tra l'altro. Però, se ci pensate, vi rendete conto che questo vale perfettamente per tutti. Andiamo da un esempio alto a un esempio basso. Non so quanti di voi ascoltino musica classica. Bene. Qualcuno? Ah, uno, ho visto, infatti. Due, perfetto. Allora, diciamo che due mi capiranno, gli altri immagino che possano snasare, di che intendo. Ma se voi prendete i notturni di Chopin, eseguiti da Arturo Benedetti Michelangeli o da Radu Lupu, lo spartito è lo stesso, e lo spartito è piuttosto rigido, ma i notturni sono diversi, no? Perché? Perché c'è l'interpretazione, c'è un quantum di magistralità soggettiva che interpreta, no? Questo è il punto. La chiave del ruolo è l'interpretazione, no? Anche davanti a un documento che parrebbe lasciare poco spazio, perché no, avete presente gli spartiti musicali, c'è tutto, sembra che ci sia tutto, poi dopo ci sono quelle piccole parole in italiano, uno dei pochi luoghi dove l'italiano continua ad avere la totalità del monopolio espressivo, ma adagio. Che vorrà dire adagio? Espressivo. Capite che sono degli squarci che lasciano appunto all'esecutore il modo di intendere. Che vorrà dire per Benedetti Michelangeli adagio? Lo stesso dell'Argerich? No, è un altro adagio, è un altro modo di rendere nella concretezza della magistralità del tocco, del tempo, del ritmo, dello spirito che infondi, quel testo che altrimenti sarebbe un testo, no, dato. Ecco, se ci riescono loro, con dei testi così impegnativi, come anche a teatro, no? Voglio dire, ci sono gli autori del XX secolo, prendete Beckett per esempio, che ha scritto i copioni, nei copioni ci sono addirittura i tempi delle pause, tace per 45 secondi, quindi non è che dice, sai, ma la devo gestire. No, però anche lì, se tu hai dei grandi attori, riescono a fare sì che Crapp o Godot o tutti quelli che sono impegnati in queste cose folli che ha disegnato Beckett siano diversi gli uni dagli altri. Quindi c'è il problema dell'interpretazione. Il problema dell'interpretazione, guarda caso, rinvia perfettamente a quello che vi dicevo della cultura soggettiva. No? È questo che fa la differenza, è questo che rende unici, che rende veramente unici. No? In una cultura nella quale noi abbiamo un'ossessione per l'unicità che passa attraverso degli strumenti che sono del tutto inadatti a sostenerla, perché noi vogliamo essere unici attraverso oggetti fatti in serie, che non so se ci avete fatto caso, ma è un'assurdità in principio, no? C'hai una serie di pretese in campo di marketing particolarmente che vogliono spacciarti un oggetto di cui esistono milioni di esemplari come se fosse solo il tuo, quello grazie al quale gli altri capiranno chi sei. Pensa che cosa geniale che abbiamo fatto. Funziona così, no? Allora, ecco, invece, per essere originali e unici, l'unico modo dato, dal quale non è possibile essere poi espulsi o sfrattati, è essere se stessi. Perché noi siamo effettivamente tutti uguali e tutti diversi. Ok? Perciò, quando noi interpretiamo un ruolo, lo facciamo a modo nostro, quale che sia. Non dobbiamo essere il maestro di scacchi o il pianista eccezionale. Basta, siamo studenti, ok? Ognuno è studente a modo suo. Facile, no? Il ruolo è quello, però mica lo interpretate tutti allo stesso modo, mica prendete tutti appunti allo stesso tempo, mica siete tutti presenti nello stesso momento a tutte le lezioni, a tutto ciò che viene detto. Ognuno di voi ha una scansione, un modo di interpretare il ruolo che è, guarda caso, il canovaccio, la creatività individuale. Ognuno è studente a modo suo, pur essendo studente come tutti gli altri. Vedete la compresenza costante, no? E questo è il punto centrale che a noi sfugge. Che noi abbiamo una cultura che tende a magnificare uno degli aspetti a scapito degli altri, ma noi siamo sempre e costantemente tutto questo. Siamo studenti come ognuno di voi è studente come tutti gli altri, ma ognuno di voi è se stesso come non sono tutti gli altri. Ed è il bello della nostra esistenza. Nel momento in cui tendiamo a far sì che tutti siamo uguali, si sta perdendo la gran parte delle risorse della biodiversità intellettuale, della biodiversità emotiva e di tutto il resto che fanno sì che la razza umana abbia avuto un successo innegabile, che si sta bruciando con tutte, come dire, con tutta la dote, con grande rapidità. Però ad oggi siamo in effetti riusciti a realizzare cose che erano ben oltre qualunque capacità immaginativa, e non soltanto in ambito scientifico. Okay? Quindi il ruolo, come vedete, ci mette in luce chiaramente quanto siamo esseri particolari, no? Come questo sia qualcosa che poi si riflette nella società in cui viviamo, e come per poter descrivere questa situazione abbiamo bisogno di una nuova parola, che non avrete sentito probabilmente definire finora, che è quella di contraddittoriale. Questa è una parola che un grande socio-antropologo che studieremo abbastanza nel dettaglio, che si chiama Gilbert Durand, ha tratto dal pensiero di un fisico rumeno che si chiamava Lupascu. Non è importante saperlo, però è divertente avere un minimo di informazioni in più una volta ogni tanto, che ragionava sui differenziali di carica elettrica, sulle differenze, sui differenziali appunto di carica negli oggetti e in natura. Qual è il punto centrale? Che vuol dire contraddittoriale? Contraddittoriale vuol dire composto di dimensioni, elementi, tensioni non riducibili le une alle altre. Ok? Vuol dire fatto di parti che non hanno una possibilità di integrazione reciproca, che saranno perennemente in tensione le une con le altre. E come forse saprete, la tensione, guarda caso, è lo stato da cui emerge l'energia. Oggi cominciamo a pensare che l'intero universo si è formato grazie alle tensioni fra campi. So che la fisica quantistica non è proprio uno degli argomenti più semplici del pianeta, però può essere utile tenerla presente perché credo che diventerà sempre più importante nei nostri modi di ragionare, quando avranno, perché io mi limito a riferire perché è ben oltre le mie capacità specifiche, però credo che ci siano delle cose estremamente interessanti che stanno emergendo e per le quali sarà opportuno avere una certa confidenza con l'argomento. Quindi, che vuol dire questo? Che per esempio tutte quelle che noi abbiamo costruito nella nostra cultura come coppie di opposti, cercando poi di sopprimerne una a favore dell'altra, di fatto invece sono termini di una contraddizione creativa. Tanto per riprendere Platone di prima, anima e corpo. No? Non c'è o l'anima o il corpo, ma c'è l'anima nel corpo. E sono due cose consustanziali ma irriducibili. So se questo è chiaro. Bene e male, tanto per prenderne un'altra, noi abbiamo, se guardate la nostra cultura, se sprecano le coppie di opposti, perché noi ragioniamo esattamente in quel modo lì, costruiamo coppie di opposti. Forse ve l'ho detto la volta scorsa, le coppie di opposti rientrano in un approccio al mondo che si chiama out-out, e che forse dovrei avervelo detto, non si scrive con la O ma con la A perché è latino, quindi vuol dire o. Allora, o bianco o nero, come i famosi cavalli, no? Per il quale, guarda caso, poi il nero è quello cattivo. Invece, il contraddittoriale introduce la possibilità di un altro modo di ragionare sul mondo, che è et, bianco e nero, che stanno insieme. Anima e corpo stanno insieme. Ragione ed emozione stanno insieme. Scienze naturali e scienze umane stanno insieme. Noi abbiamo separato tutto. Il nostro sapere è un sapere che separa, sin dall'inizio. Ed essendo un sapere che separa, porta con sé una serie di perdite, no? Pensate a un letto di Procuste che separa in questo modo quante cose perde. Mi telefonava giusto appunto un altro dei miei collaboratori, era Claudio prima, che mi diceva, sono andato a un incontro con le aziende che hanno organizzato a Roma e chiedevano solo ingegneri. C'era una lista di richieste, solo ingegneri. Di qualunque tipo, ma solo ingegneri. Ci sono dei motivi piuttosto ovvi, che non sono quelli del mondo del lavoro, per cui c'è questa richiesta di ingegneri, ma li vedremo in qualche altra occasione, probabilmente alla prossima lezione. Ad ogni modo, quello che noi vediamo è che attraverso questo tipo di approccio al mondo lo capiamo meglio. Come vi dicevo, per esempio, prima, lavoro e vita. Amore e lavoro, tutte coppie che noi abbiamo separato e abbiamo detto questa è buona, questa te la devi scordare. Non so se avete visto Family Man, tanto per Family Man è americano, però insomma è utile per capire alcune cose. È la storia di questo che il 26 dicembre mattina ha un appuntamento per firmare un contratto, perché non ha una vita, evidentemente, no? E un po' come in Sliding Doors, a un certo punto si ricorda che lui avrebbe avuto l'occasione di avere una vita con una famiglia, con gente che lo voleva bene, come si dice, ma se l'era giocata a favore del lavoro, e quindi il film si articola tutto attraverso questa, no, questa coppia di opposti, da una parte il lavoro, dall'altra la famiglia. Ci siamo fin qui? Quindi il ruolo in qualche modo ci mette davanti a questa coesistenza di cose, questa necessaria convivenza, perché noi siamo, anche se di fatto poi cerchiamo di evitare e raccontiamo delle balle colossali, siamo sempre tutte le cose che siamo. Lei è figlia in questo momento, è studentessa, pensa un'altra cosa, più o meno direi così a occhio, insomma c'è una serie di cose che sono tutte qui adesso, non è che adesso è solo studentessa, capite? Noi pretenderemmo questo, soprattutto nel mondo del lavoro vige questa famosa balla colossale per la quale non si hanno rapporti personali con i propri colleghi. Saprete probabilmente che il 90% dei rapporti non maritali, dei rapporti extraconiugali, ha luogo sul luogo di lavoro, quindi da qualche parte qualcuno dice cose che non sono vere, no? Ecco, il fatto è esattamente quello, noi facciamo delle affermazioni che non sono sostenibili, perché noi viviamo così, siamo fatti in un certo modo, siamo fatti in modo che anche al lavoro abbiamo delle esigenze, dei piaceri, delle richieste, dei desideri, eccetera, eccetera. Quindi sarebbe forse meglio prenderne atto ed essere meno ipocriti, oppure vogliamo continuare a far finta di vivere in un mondo che non c'è e soffrire tutte le contraddizioni che questo porta con sé poi nella vita normale? Perché è ovvio che dei prezzi anche qui si pagano, no? Ecco. Quindi il ruolo ci insegna questo, ci insegna che queste due dimensioni di conformazione a un preesistente e di capacità creativa sono perennemente parte del sociale. Il sociale vive di questa tensione, il sociale viene costantemente modificato da questa tensione creativa. Il sociale cambia, no? Cambiano i valori, cambiano i punti di vista, cambiano le strutture demografiche, cambia tutto. Oggi come oggi a noi cambia tutto sotto gli occhi continuamente. Pure troppo, se vogliamo essere onesti, perché uno avrebbe anche bisogno di, no, piano a boccata d'aria, ok, facciamo che questo basta per un po' di tempo, invece no, non funziona così, quindi dobbiamo essere in grado di gestire questa situazione. Anche perché la struttura, che ora è? 1:05. Ok. La struttura della società è tale da ovviamente in qualche misura incoraggiare questo cambiamento e questa frammentazione. Noi veniamo da un tempo, parecchio tempo addietro, ma in qualche misura ancora oggi. Ci siamo qui, posso togliere? Ok. Veniamo da un tempo nel quale la struttura della società era data e stabile. E quindi noi occupavamo di fatto uno spazio all'interno del mondo che era comprensibile in questo termine, di cerchie concentriche. Vuol dire che noi facevamo parte di una famiglia che si trovava in un comune, che dipendeva da un'entità superiore, eccetera, eccetera, eccetera. E tutte queste cerchie erano coordinate. Quindi i miei comportamenti in qualche modo mi preesistevano, io andavo ad occupare un posto nel mondo che era già di per sé strutturato, e quindi io queste contraddizioni di ruolo non le avrei mai vissute, perché io nascevo bottaio, avrei fatto il bottaio come mio padre, mi avrebbero insegnato a fare il bottaio, mi avrebbero detto in cosa credere e tutto sarebbe filato liscio. Può sembrare noioso, ma è anche estremamente rassicurante e accogliente. Hai un posto nel mondo, sai perché fai le cose, non hai dubbi. Ragazzi, tanta roba. Io devo dire che andando avanti invecchio, mi rendo conto, poi ognuno, però per certi versi mi rendo conto che un'organizzazione del mondo di questo genere è molto meno stressante della nostra, no? Perché risponde a una serie di domande che ti lascia libero di pensare ad altro. No? Noi invece siamo chiamati costantemente a rispondere alla domanda: che vuoi essere? Che vuoi fare? Che sesso vuoi essere? Che lavoro vuoi ricoprire? Fino a quando? Dove vuoi vivere? Oh, sono domande, no, da poco. Dice, poi com'è che c'è il conformismo? Per forza, perché a un certo punto dice, ok, famo che mo dice lui, no? Non so se avete pensato, ve l'ho detto anche l'altra volta, ma il concetto di life coach, com'è concepibile in un mondo fatto di persone autonome e responsabili? Cioè, perché lei, ovviamente, facendo, dovrebbe essere in grado di dire a me che devo fare della mia vita quando probabilmente non ne sa manco niente della sua. No, sono cose abbastanza, no, una volta che le ponderi un minimo ti rendi conto che sono cose che sono delle soluzioni d'emergenza, ovvero sia, non sapendo dove sbattere la testa chiedo a chiunque capiti, probabilmente mi può dare un'idea sensata di qualche genere. Invece in una situazione del genere, no, c'hai giusto qualche piccola grossa cosa, no? Tipo i Capulecchi, come erano? Montecchi e Capuleti, no? Romeo e Giulietta, Romolo e Giuli, se state guardando la serie esilarante su Sky, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, si tratta di cose di grande importo, ma che capitano in una vita peraltro ordinata. Come funziona qui? Funziona così. Tu sei qui e fai parte di un sacco di cerchi che però non sono affatto concentrici, non sono congruenti, non sono organizzati. Ognuno di questi cerchi ha di fatto un ruolo che ti assegna. Tu, per essere dentro quei cerchi, ricopri un ruolo e questi ruoli hanno delle richieste, come quelle dello studente. Fin qui ci siamo? Non vi vedo convinti. Tu, per essere studente, lavoratore, membro di una famiglia, bassista rock in un complesso, eccetera, 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 hai una serie di cose che da questo dipendono. Quindi il bassista rock dovrà fare le prove 3 volte alla settimana, il lavoratore avrà degli orari di lavoro di un certo genere, la famiglia ti richiederà degli impegni di un certo genere, l'essere, che ne so, qualcos'altro, studente, ti richiederà un'altra serie di impegni. Mentre qui questi impegni sono già in qualche misura contemplati e di conseguenza armonizzati, qui no. Qui può capitare il giorno nel quale tu dovresti sostenere un esame, andare a sentire la discussione della tesi della tua ragazza, avere il battesimo di tuo nipote e probabilmente un concerto da qualche parte, a un matrimonio. Bingo! Come faccio a dai resti? Non so se vi è mai capitata una situazione del genere. Di solito sono standard, non c'è una volta che te vadano lisce. Quindi quando c'hai qualcosa da fare, ma io veramente dovrei... No! E c'è sempre qualcuno che pretende che tu gli dia retta. Quindi questa situazione, che è quella della modernità, no? Quella nella quale siamo entrati dalla fine del 1700 in poi, grosso modo, e oggi è diventata proprio quasi surreale, è una situazione dove tendono a nascere i conflitti di ruolo. Ovvero sia, tutte le cose che tu sei te si scontrano dentro e richiedono che tu prenda una posizione, che tu faccia una scelta. E quelle sono le scelte peggio, perché chiaramente, siccome quei ruoli te li sei scelti in linea di massima quasi tutti tu, ti interessano. Oppure devono interessarti per ragioni, come dire, pratiche, nel senso che, per esempio, in tutto questo, uno dei ruoli che normalmente ha il primato è, guarda caso, il ruolo economico. Perché devi pagare l'affitto, devi pagare le bollette, devi comprare regali, devi mangiare, devi fare un sacco di cose. E se non c'è qualcuno che ti dà i soldi, non lo fai. Quindi, alla fine, spesso e volentieri, la preponderanza è lì. Tu dovresti fare tutte quelle cose, ma siccome devi anche prendere l'aereo e andare a fare un colloquio ad Amsterdam, saluti tutti e vai ad Amsterdam. Non so se è chiaro questo. È ovvio che c'è un costo, perché non vedi, come in tutti i film americani del pianeta, non vedi il saggio di danza di tua figlia, non vedi il saggio teatrale di tuo figlio, non te perdi l'ultimo compleanno di babbo o di mamma e te muore il cane. No, tutte queste cose qui, però di fatto è vero, nel senso che ogni volta che tu risolvi una di queste situazioni, paghi dei prezzi. Perché è quello che succede, no? Perché tu non sei in grado di sapere da prima quando e come queste cose andranno a coincidere e a collimare. No, tu lì per lì sei sempre entusiasta, ti dicono una cosa, ti piace da morire, sì, lo faccio, ok. Dopodiché la mattina dopo fai mente locale e dici, oddio, ma io devo fare già questo, 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 quest'altro. E dici, questo come c'è un filo? Questo è il punto. Sembrano cose banali, ma non lo sono affatto. Perché di fatto, come accade per l'uomo della strada, accade per il manager, accade per il presidente delle nazioni, accade per persone che ricoprono ruoli di un certo, come dire, peso, no? E c'è anche l'ulteriore problema che noi abbiamo perso la sensibilità del ruolo. Cioè il fatto che, appunto, se un attore ricopre un ruolo per cui tu lo detesti, non è che poi per strada lo incontri gli emeni, perché non è la stessa cosa. Sarebbe opportuno ricordarselo, ma noi l'abbiamo perso completamente di vista questo discorso. Noi oggi siamo alla personalizzazione di qualunque cosa. E questo ovviamente ha una serie di ricadute, di ulteriori complessità che vanno prese in considerazione, no? Il ruolo è esattamente quello che vi ho detto, una maschera per certi versi. È qualcosa che ha delle richiede, dei comportamenti che tu dovresti ricordarti di star ricoprendo quel ruolo e che quindi non puoi comportarti come se fossi l'uomo della strada. Fuori da qualunque polemica, ne ricordo uno che è appena capitato ed è molto pertinente al mio ambito, il presidente del consiglio facente funzioni, il professor Conte, a un certo punto gli hanno detto, beh, non puoi andare a fare un concorso da presidente del consiglio, e lui ha detto, ma io mi presento da privato cittadino. E tu, no? Vorresti prenderti, senti un po', ma ce l'hai presente che stai facendo il presidente del consiglio o no? E che questo ti implica una serie di comportamenti per i quali non puoi presentarti da privato cittadino da nessuna parte. Perché il resto del mondo lo sa che sei il presidente del consiglio. E che questo ti permette di fare cose che un privato cittadino tendenzialmente non potrebbe fare. Capite? Tanto per dirne una. E ce ne sono a bizzeffe di situazioni di questo genere. Tu te ne devi ricordare. Tu devi in qualche modo aver presente che in questo momento stai facendo una cosa che va oltre te. Non so se questo è chiaro. No? Io posso essere elastico quanto volete nella presentazione come docente, ma io so perfettamente di fare il docente e che questo mi deve far fare certe cose e non altre. Quindi è una cosa che in qualche misura poi, come vedremo, richiede una forma di reciprocità. Dovrei avervelo anche detto, ma nel frattempo diciamo che è quanto. Quindi cerchie che si intersecano, conflitto di ruolo, molto probabile. Conflitto di ruolo, ennesimo bisogno di una cultura soggettiva che mi permetta di fare delle scelte, le scelte meno care in termini di economia esistenziale. Mi permetta di stabilire se è vero che nella situazione specifica è più importante il lavoro o il rapporto sentimentale o il rapporto familiare o la carriera musicale o quello che diavolo vi pare, perché tanto ce ne abbiamo, come dire, uno potrebbe andare avanti a fare esempi per 3 giorni con tutte le varie questioni che si presentano poi, no, nella specificità dei singoli. Quindi il conflitto di ruolo ritrae in modo abbastanza fedele il problema dell'organizzazione sociale dell'oggi, ovvero sia un'organizzazione nella quale tu sei sempre più un punto privo di contesti. E da questo punto di vista una delle cose divertenti, tra virgolette, ma comunque interessanti sociologicamente, è quanto la retorica della famiglia stia diventando importante nei prodotti americani. Forse non ci avrete fatto caso, ma fino a qualche anno fa l'americano aveva un padre che non vedeva da 5 anni, una figlia della quale aveva perso qualunque tipo di notizia da mo, sapeva manco se esisteva o meno, era da solo e quindi poteva prendere armi e bagagli, andare via tranquillo, cambiare città, no, qualunque cosa. Tant'è, un mio collega mi ha mandato una serie di ricerche che stanno facendo a Chicago e c'è questa logica delle scene per la quale uno dei motivi di spostamento importanti a livello di città, quindi cambiare stato, città, eccetera, ha a che fare con la scena locale, cioè la scena dei club jazz, la scena dei locali dove si mangia un certo tipo di cosa, la scena culturale. No, come se a noi piacesse il modo in cui vivono a Milano e noi facessimo armi e bagagli e andassimo a Milano perché lì si vive bene la sera. Può pure capitare, ma da noi è difficile che accada. No. Negli Stati Uniti invece è uno dei criteri secondo i quali tu decidi dove andare a vivere, quindi in qualche tipo di distanziamento dai contesti e dalle organizzazioni dei rapporti umani è abbastanza evidente. Ecco, in questo tipo di cultura noi abbiamo da 15 anni a sta parte una serie di serial televisivi che sono tutti costruiti sulla famiglia. Dai Soprano in poi voi trovate tutta gente che è disposta a farsi crocifiggere in nome della famiglia ed è una cosa del tutto strana da un punto di vista di osservazione sociologica, perché è un valore che fino all'altro ieri negli Stati Uniti non c'era, no? Ci sfottevano gli italiani che c'erano le famiglie, i mafiosi, eccetera eccetera, no? Non a caso. Ma adesso qualunque americano in qualunque condizione quando dice la famiglia, poi dice, ah, allora se c'è la famiglia basta, dice, ma che cazzo, che sta succedendo, no? Quale strano maremoto culturale sta avendo luogo per avere questa preponderanza inaudita a livello di, appunto, comportamenti sbagliati sul lavoro, ribaltamento di gerarchie, fanno qualsiasi cosa, uccidono sterminate montagne di cattivi per vendicarsi o recuperare le figlie, cose dell'altro mondo in una cultura come la loro. Qui mo sarei aspettato molto di più, perché noi siamo bene o male organizzati su questo livello di importanza, no? Ad ogni modo, nella modernità, come dicevo, il conflitto di ruolo è uno dei temi centrali, giusto appunto perché tutti questi ruoli nascono indipendentemente, non sono preconfigurati in modo tale da non creare attriti, da non creare difficoltà, da armonizzarsi gli uni con gli altri. Il modo attraverso il quale noi affrontiamo questi conflitti di ruolo è esattamente, come vi dicevo, la scelta soggettiva. Perché in ultima analisi quelli che decidono a quale delle tante richieste dar corso e quali invece non considerare siamo noi. In presenza di una cultura soggettiva solida faremo delle scelte più o meno ponderate, in mancanza saremo costretti a chiedere al life coach oppure ad affidarci a qualche altro genere di strategia. Però chiaramente vi rendete conto che, come dire, il controllo, perlomeno il parziale controllo della nostra vita che possiamo avere con una cultura soggettiva di un certo livello è diverso da quello in cui ci affidiamo al primo che passa e speriamo che ci dica bene, che è un altro dei motivi per i quali continuo a parlarvi di questi aspetti. Domande? tutto a posto? Che ora è?
L'1
e 20. Allora facciamo 5 minuti di break e poi passiamo all'articolo. Così vi